Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche. Lo scorso 5 maggio la Corte Costituzionale tedesca si è pronunciata sul quantitative easing che aveva adottato Mario Draghi tra il 2015 e il 2018. La sentenza arriva in un momento critico per l'economia dell'Eurozona, nel bel mezzo dell'emergenza Covid. La BCE ha agito rispettando i limiti del proprio mandato oppure no? Ne parliamo insieme al professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia. Benvenuto professore.
Grazie per l'invito.
La sentenza ha aperto uno spazio di riflessione sul ruolo della Banca Centrale Europea nelle crisi e sulla sua legittimazione. Cosa dice in sostanza la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca?
Sì, in sostanza respinge dei ricorsi presentati appunto alla Corte Costituzionale tedesca in cui si riteneva che questo intervento del quantitative easing 1 e 2 di Draghi, quindi non è il riferimento a quello nuovo della Lagarde, vi fosse una monetizzazione dei debiti pubblici, cioè un finanziamento diretto agli stati. Quindi questo è stato respinto, però c'è una parte ulteriore, perché i ricorsi erano più di uno, in cui alcuni accademici, sempre tedeschi, suggerivano di considerare la possibilità che fosse leso il principio di proporzionalità nel trattato, nel comportamento della BCE. In particolare si sottolineava, e questa parte è stata accolta, che il direttivo della BCE, con questa decisione sul quantitative easing 1 e 2, in sostanza adottasse dei provvedimenti di politica monetaria non proporzionati rispetto agli obiettivi della BCE medesima. Ricordiamoci che nello statuto, nei trattati, la BCE ha un obiettivo molto stringente, stabilità dei prezzi, no? Che poi viene quantificata in un valore di inflazione inferiore ma vicino al 2%. Inoltre la sentenza fa riferimento anche al reinvestimento del capitale conseguente alla scadenza dei titoli di Stato acquistati in precedenza dalla Banca Centrale medesima. In sostanza si chiede al Consiglio Direttivo della BCE, entro 3 mesi, di motivare le ragioni di questi interventi, ripeto, non solo di acquisti di titoli di Stato sistematici, che ricordo avvengono dal marzo 2015, quando è partito il quantitative easing 1 di Draghi, e che proseguono tuttora in contemporanea col nuovo quantitative easing della Lagarde lanciato il 18 marzo. Peraltro, in realtà, dopo poche ore, la BCE, la Lagarde, ha convocato una riunione del Consiglio Direttivo, molto breve ma abbastanza lapidaria nella dichiarazione, in cui si ribadisce che il Consiglio Direttivo prende atto della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, ribadisce che sta agendo, ha agito in passato e sta agendo nel rispetto del mandato previsto dai trattati, dallo Statuto, e inoltre ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del dicembre 2018, in cui è stato confermato che questa azione, anche nell'ambito del quantitative easing della BCE, è pienamente rispondente alla normativa europea e al mandato che la stessa BCE ha ricevuto dai trattati e dallo Statuto.
Che impatto ha questa pronuncia nel breve periodo? E penso al Pandemic Emergency Purchase Program della Lagarde. E cosa invece comporterà nel medio-lungo periodo?
Nell'immediato va detto che il nuovo quantitative easing della Lagarde per fronteggiare la pandemia in atto, che ricordiamoci consiste in 750 miliardi aggiuntivi fino a fine anno, può essere esteso, può essere ampliato nelle dimensioni, ha degli elementi di flessibilità nuova che sarà un altro elemento di criticità possibile a futuri ricorsi. Insomma, ha caratteristiche un po' nuove, anche incluso quello che ad esempio al momento non è previsto il reinvestimento dei titoli acquistati in precedenza, e quando giungono a scadenza quelle risorse nell'ambito di questo nuovo quantitative easing non c'è l'automatico reinvestimento. Quindi vedremo se a fronte di questi ricorsi cosa altro succederà. Sicuramente nell'immediato c'è un conflitto fra istituzioni, no? In realtà un livello europeo, no? La Banca Centrale Europea, che ha sempre ribadito la sua indipendenza, e una istituzione invece nazionale, come la Corte Costituzionale di un paese sia pure importante come la Germania. Quindi anziché una leale collaborazione in questa fase, c'è un conflitto più o meno forte. Ricordiamoci però che questi ricorsi sono stati presentati molti mesi fa, quindi ben prima che emergesse la pandemia. Indubbiamente questa questione del finanziamento meno degli stati diretti, no? Che ha degli elementi formali ma anche elementi sostanziali, è un qualcosa di molto delicato. Perché? Perché siamo in una fase di forte aumento dei deficit nazionali per le ragioni ben note di maggiori spese pubbliche, minori entrate di imposte e tasse, e quindi i debiti pubblici nazionali aumenteranno considerevolmente e stanno già aumentando. Quindi l'obiettivo a livello di Eurozona in particolare è di mantenere sostenibili questi debiti pubblici nazionali, e questo può avvenire, diciamo, in linea teorica con un intervento pieno di una banca centrale, che dovrebbe avvenire anche nel mercato primario, quindi con acquisti di titoli di Stato all'emissione, ma questo nell'Eurozona non è possibile, anzi uno degli elementi che era in discussione su questi ricorsi. Ma l'altra modalità è un po' più indiretta, cioè quella che sta attuando sostanzialmente da Draghi in poi con gli acquisti sul mercato secondario di titoli di Stato, perché è evidente che questi acquisti, specialmente per dimensioni considerevoli e in maniera prolungata nel tempo, addirittura per una parte di esso reinvestendo continuamente le risorse che ritornano alla banca centrale, è una modalità che si avvicina molto in termini sostanziali al finanziamento monetario agli Stati. Quindi si tratterà di capire se decisioni istituzionali della Corte Costituzionale tedesca oppure di altri paesi freneranno questo tentativo della Banca Centrale Europea di avvicinarsi agli strumenti e anche agli obiettivi magari di tutte le altre banche centrali in giro per il mondo. Perché se non dovesse avvenire questa evoluzione in quella direzione della Banca Centrale Europea, la stessa costruzione europea potrebbe essere a rischio, soprattutto se nel frattempo non si riesce a costruire una nuova spalla robusta aggiuntiva a quella che adesso è l'unica che sorregge sia la costruzione dell'Eurozona che la sostenibilità dei debiti pubblici, cioè adesso c'è solo la BCE. Si sta costruendo faticosamente una nuova spalla d'appoggio, oppure se volete un nuovo ombrello protettivo, connesso al cosiddetto recovery fund, cioè il tentativo, vedremo come si concretizzerà, di costruire un debito pubblico garantito da più paesi, poi vedremo quanto ripartito con prestiti e quanto con trasferimenti a fondo perduto. Insomma, la costruzione dell'Eurozona, ormai lo sappiamo da tempo, è largamente incompleta. Nei contesti difficili come questi occorre accelerare il suo completamento ed è importante che anche istituzioni diverse, sovranazionali o di diversi paesi, non dimentichino mai la leale collaborazione tra istituzioni, perché altrimenti alcune debolezze possono essere ulteriormente esasperate.
Questa pronuncia avrà un qualche impatto diretto o indiretto sul nostro paese?
Nell'immediato, a mio avviso, non ci sono grandi preoccupazioni, perché è in atto un acquisto massiccio di titoli di Stato, anche italiani, in maniera più flessibile nell'ambito del nuovo quantitative easing della Lagarde. Le preoccupazioni vere, a mio avviso, avverrebbero e avverranno se, presumibilmente non prima di un anno, due, forse no, è difficile prevederlo, qualora il tasso di inflazione effettivo nell'Eurozona dovesse andare oltre questo fatidico livello del 2% o inferiore ma vicino al 2%. Attualmente ricordo che lo shock che dal lato della domanda e dal lato dell'offerta in atto connessa alla pandemia sta portando i prezzi verso il basso, quindi non c'è assolutamente questo rischio, anzi c'è il rischio contrario, perché prevale l'effetto da shock da domanda rispetto all'effetto da shock da offerta, perché quello da domanda spinge i prezzi verso il basso, quello da offerta, cioè riduzione di produzione, invece spingerebbe i prezzi a salire. Però a medio termine, quindi fra qualche anno, non è affatto detto che con le modificazioni in termini di globalizzazione non possa anche accadere una risalita di alcuni prezzi di beni e servizi. E se nell'Eurozona ci dovesse andare oltre il 2%, a quel punto diventerebbe, per qualsiasi presidente, Lagarde o non Lagarde, difficile far continuare una politica monetaria estremamente accomodante, cioè estremamente espansiva, come è avvenuta da Draghi in poi. Quindi questa politica monetaria così accomodante, che è stata sempre focalizzata sull'obiettivo dichiarato, no, di voler aumentare i prezzi perché sono troppo bassi rispetto all'obiettivo, se quella situazione cambia, allora l'obiettivo indiretto, no, tipo non solo crescita economica maggiore ma anche sostenibilità dei debiti pubblici nazionali, non può essere più perseguito se viene meno quello che, a norma di statuti e di trattati, è l'unico dichiarabile.
Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.